sedicesima puntatazio.
Siamo a 16.
Siamo a 16, Giulio.
E io quasi quasi lo gioco all'8.
All'8 e al 16. Ciao Giulio Bergara, al di là dei vetri. Benvenuto a tutti i topi vogliono ballare, sedicesima puntata.
Ciao Paolo Tocco e benvenuti a tutti voi che siete dall'altra parte della radio.
Come stai? Come
bene,
stai?
Bene, come la vecchiaia avanza, gli acciacchi anche, però tutto sommato mi difendo ancora bene.
Ma noi saremo eternamente giovani e dalla cantina della Protosound e di tutti i topi vogliono ballare, gli eterni. I giovani vogliono musica. Apriamo una finestra, una gentil donzella.
E meno male, meno male. Apriamo questa finestra e dall'altra parte della finestrazio, come direi.
Parliamo in tre lingue, parliamo anche in latino, mamma, parliamo in francese, parliamo in italiano, pensa tu, con i Rebis. E con noi al telefono c'è la splendida Alessandra. Pronto Alessandra?
Ciao a tutti, sono Alessandra Ravizza, la cantante dei Rebis. Rebis è un duo nato da appunto me, Alessandra, che sono, oltre ad essere una cantante e un'autrice, sono anche una rabista, una francesista, ovvero mi occupo di lingua araba e lingua francese, e Andrea Mendiola, un compositore e chitarrista. La parola Rebis è l'unione di due parole latine, res bina, che vuol dire cosa doppia, e indica l'unione tra l'uomo e la donna, il giorno e la notte, una specie di yin e yang medievale latino. Naufragati nel deserto è il nostro primo album e racconta di un naufragio nel deserto della nostra modernità, un naufragio in tutto ciò che viene considerato troppo spesso vuoto, inutile, e che invece secondo noi è qualcosa di ricco, pieno, da cui poter partire. E tant'è che il singolo della nostra prima canzone, Naufragata nel deserto, si conclude dicendo: ma nelle onde del deserto non si può annegare, forse perdersi, o meglio cambiare strada. La nostra musica è suonata in più lingue, italiano, arabo, francese, ed è un viaggio tra le sponde del Mediterraneo.
Time off.
E questa era Naufragata nel deserto dei Rebis.
Come si direbbe in latino Naufragata nel deserto?
È musica resistente, volume 2. Pronti a partire?
Latinorum, dai, il latinorum.
Guarda che dopo abbiamo ospiti live, i 59ers, e di inglesismi ve ne saranno aiosa. E soprattutto, grande Giulio, una parentesi.
Una
A fine di questa puntata, per le rarità di Fernando Fratarcangeli, avremo innanzitutto una cappellaccia introduttiva dello stesso Fernando che ci racconta il perché dei vinili sono rari, dei perché dei vinili non lo sono, e ci ascolteremo un inedito Lucio Battisti.
Va bene, non anticipare, altrimenti vanno via prima.
Musica resistente volume 2, diamo un play. Sono cominciate le iscrizioni per questo nuovo capitolo della compilation firmata Samigo e Protosound. Noi ci andiamo ad ascoltare gli Esperia con Niente si fermerà. Play. Era Niente si fermerà, il singolo degli Esperia.
Lo sai che Esperia era uno stabilimento balneare durante la mia infanzia,
addirittura nel 1700.
Infatti lo si riconosceva non come Esperia ma come Garibaldi
perché
ha detto, il gestore assomigliava molto a Garibaldi,
e lì attraccavano i cosi,
i lanzichenecchi,
no, i galeoni dei pirati. Indie Music Like, top 10, anche questa puntata di Tutti i topi vogliono ballare spolvera, la top 10 della Indie Music Like.
Sto spolverando.
Spolvera, grande Giulio, questi sono gli Zen Circus. Play.
Da questa finestra rotta con i vetri impolverati. Non si vedono più muri vecchi, umidi e incrostati. Non ricordo dov'è il mare, nemmeno come è fatto. 400 euro al mese per un letto a soppalco. Il mutuo è molto peggio, me lo ha detto anche un mio amico. Io mi fido ciecamente di quel che dice la gente. E gli altri siamo noi, e gli altri siamo tutti. E proprio questo mi spaventa, siamo diventati brutti. Amici siamo simili, ma certo non uguali. Io lo so che sono in crisi senza leggere i giornali. Sono in crisi da una vita, forse è la mia natura. Anzi penso vivamente che sia proprio una fortuna. Quella polvere nel naso non fa certo eccezione. Con la voglia di essere sempre al centro dell'attenzione. Certo sono stato cattivo, chiedo scusa, ho sbagliato. La mancanza di rispetto dovrebbe essere un reato. Come anche l'idiozia e questa malinconia che mi sale dentro al cuore quando entro a casa mia. Non generalizzare, nemmeno devi urlare, che non è comunicare ed è pure antisociale. Vicini lo sa bene, non ho voglia di far niente. Anche se mai mi venisse a fermarmi c'è la gente. Il mio voto vale quanto quello di questo imbecille. Allora cosa me ne frega delle vostre 5 stelle e di tutte le parole che vi sento blaterare sopra il bene comune, l'amore universale. Non provo vergogna se mi date del pezzente. Certo io non ho il cash, ma di essere attraente, circondato da idioti, non me ne frega niente. Di cosa urlate, perché festeggiate, ancora l'estate? Di cosa ballate, di cosa vi fate? Tutti viva qualcosa, sempre viva qualcosa. E viva l'Italia, viva la fica, viva il duce, e viva la vita. Viva il re, viva gli sposi, viva la mamma, e viva i tifosi. Viva la pappa, col pomodoro, viva la pace, e viva il lavoro. Viva la patria, la Costituzione, viva la guerra, tanto vivi si muore, vivi si muore, vivi si muore, vivi si muore, tanto vivi si muore, vivi si muore, vivi si muore, vivi si muore, tanto vivi si muore, vivi si muore, vivi si muore, vivi si muore, tanto vivi si muore, vivi si muore, vivi si muore, vivi si muore.
Dopo la Indie Music Like, un salutone a Giordano San Giorgi, grande Giulio.
Sì, ciuffi, scarpe a punta, borchie.
Ma neanche tanto,
no,
appunto.
Neanche tanto,
il teschio sul contrabbasso.
Il teschio sul contrabbasso.
Facciamo un po' dello psychobilly, del sano psychobilly. Facciamo un po' di rockabilly, di rock and roll americano made in Italy. Con noi live a Tutti i topi vogliono ballare ci sono The 59ers.
I can feel the power till the end of gasoline.
questa era Uncle Transit, e con noi A Tutti i Topi Vogliono Ballare. Finalmente torna del sano rock and roll e rockabilly, e con delle contaminazioni, ma poi ce lo diranno loro, perché sono qui live in carne ed ossa, i 59ers, ovvero Antonio Tonino, Gino e un... E chi manca l'appello?
Nick.
Che manca Nick. Ciao ragazzi, benvenuti A Tutti i Topi Vogliono Ballare.
Ciao, grazie, a tutti. Grazie.
Ciao a te, ciao a tutti.
Allora, noi abbiamo ascoltato, veniamo da questo ascolto, Uncle Transit, che fa parte dell'ultimo disco di cui parleremo più in avanti. Ma di cosa parla questo brano?
Uncle Transit? Dunque, questo brano è un brano che abbiamo scritto dedicandolo al nostro caro amato furgone, che appunto non possiamo nominare la marca e il modello, ma che ci porta su e giù per lo stivale, quindi abbiamo voluto omaggiare con questa canzoncina simpatica.
E vi porta in lungo e in largo, vi ha mai lasciato a piedi, diciamolo.
Sì,
è successo qualche volta, però non per colpa sua, per colpa nostra, dai.
Per colpa vostra. Allora ragazzi, oggi sta veramente tornando a bomba il rock and roll, il rockabilly, ma se parliamo di 59ers dobbiamo anche parlare di psychobilly, di punk rock, giusto?
Esattamente.
Contaminazioni che derivano e come caratterizzano la vostra composizione?
Vabbè, noi nel senso, la base, la matrice, diciamo, è rock and roll anni 50. Diciamo, parte tutto da lì. Poi ovviamente c'è tanto punk, ma oltre al punk c'è tanta altra roba, quindi appunto il neo-rockabilly, c'è lo psychobilly, appunto. Diciamo che noi come band prendiamo un po' da tutti, ma non rubiamo un po' da tutti, e non è facile mai definirci, classificarci, diciamo.
Io perché faccio questa domanda? Perché avendo spesso a che fare con realtà che tendenzialmente generalizziamo chiamandole rockabilly, tutti un po' storcono il naso perché vogliono un po' evadere dal rockabilly canonico. Almeno questa è la mia impressione, o sbaglio?
No, non è solo la tua impressione. Siamo pieni di amici che suonano rockabilly, ma non senza mai fare proprio il rockabilly vero e proprio. Sì.
Come mai? Cioè si rifiuta un certo...
No, secondo me non è che si rifiuta. È un po' come se suonare un jazzista che suona sempre degli standard. Cioè nel senso, se ti leghi troppo poi a quella cosa, che comunque stiamo parlando, sono passati diciamo 50 anni, quindi è un po' dopo fossilizzarsi. Secondo noi, poi certo, secondo certo. Molti, se puoi vuoi proporre qualcosa di tuo, se tu invece ovviamente vuoi fare delle cover, vuoi riprendere gli standard, allora è logico, ti devi attenere il più possibile a quelle certo. Sonorità e a quelle atmosfere, insomma.
Perché poi
a
in
quel
realtà
linguaggio.
Noi abbiamo anche avuto ospiti i Recchiabilli, che è una grande famiglia, vi conoscete,
sì, come no.
Alla grande, ma e con loro si parlava proprio del mondo che vi circonda, che è fatto di tatuaggi, di vestiti, di macchine, di motociclette, e quello fa parte dello standard, o no?
Più o meno, nel senso sì, più o meno, perché poi nel senso un genere, ripeto, che diciamo che è nato, oddio, parte poi tutto dal prima degli anni 50, diciamo nel boom avuto negli anni 50, e ovviamente in quegli anni, poi in un contesto storico come gli Stati Uniti, è logico che ci sono le macchine di un certo tipo, delle acconciature di un certo tipo e via dicendo. Però non è che per forza bisogna accostare le due cose, secondo me. Cioè è un po'...
No, certo.
Cioè sono due cose,
non c'è una regola.
Non c'è una regola, certo, esatto. Sono certo. Cose che sono cresciute insieme, in pratica.
E i 59ers contaminano, se volete, un po' queste radici con del punk, l'abbiamo detto, col psychobilly, ci sono tonalità abbastanza scure, c'è Tonino che va in giro con un contrabbasso con il teschio, insomma ci sono un po' delle situazioni abbastanza dark. Come
sì.
Mai questo?
Ma
una scelta vostra?
Sì, una scelta, anche una voglia un po' di trovare una propria strada, un qualcosa di personale che ci possa appunto caratterizzare e distinguere dallo standard, appunto.
Certo. Allora, ripercorriamo un attimo di storia. 2007, il primo disco, e io qua mi avventuro nel mio inglese, Thinking, Tripping, Burning.
Bravissimo.
Ho comprato un corso di inglese prima.
Il primo a dirlo in maniera corretta.
Fantastico. Allora, l'intervista finisce qua. Grazie ragazzi.
Arrivederci, grazie.
Allora, dopo questo primo disco, che leggo è stato stampato solo in vinile.
Sì.
Che nel 2007 già era si cominciavano a riaprire le stamperie di vinili, si cominciava,
sì.
Quindi
sì, tant'è che noi quello è stato stampato in Repubblica Ceca, perché in Italia c'erano ancora pochi che stampavano il vinile, che ristampavano, perlomeno lo stampavano a cifre molto alte, quindi era ancora una cosa ancora più di nicchia nel 2007, in pratica.
Fantastico.
Adesso in Italia invece sono delle stamperie che sono allineate, insomma, ai prezzi europei, diciamo.
Oggi paradossalmente forse vende più in proporzione un vinile che un CD.
Sì.
Ma all'epoca questo disco dei 59ers che storia ebbe a livello proprio discografico di vinile? Ebbe una bella risposta.
Sì, ebbe una bella risposta perché paradossalmente era la nostra prima uscita discografica e molte riviste avevano proprio gli spazi solo per il vinile, capito? Per recensire, certo, dischi. Quindi con questa uscita in realtà ci siamo un po' distinti, perché in mezzo a tanti CD ovviamente una rivista, una webzine che si trova arrivare il vinile, sai, è un po' diverso.
Certo. Ovviamente
su 50 CD che ti arriva un vinile, lo tratti in maniera, certo, in maniera diversa.
Che poi quindi il vinile diventa anche un oggetto un po'
oggetto
da
più bello, sì.
Da collezione
più bello.
E qua parliamo di follia, perché in questo disco ci sono, cioè, come vi è saltato in mente di trasformare in rock and roll Psycho Billy i Depeche Mode.
Questa in realtà
perché c'è una cover dei Depeche Mode, diciamolo, esatto, per chi non lo sa.
Speriamo che non lo scopriranno mai i Depeche Mode.
Va bene.
Quindi per quello è più importante. No, perché in realtà prendevamo in giro Nick per la sua somiglianza al cantante delle Depeche Mode, e quindi
infatti è vero, ora che mi ci fai pensare, è vero,
e appunto, e
forse
allora,
un po' più alto?
Forse un po' più alto, sì, oddio, non l'ho mai conosciuto.
Guarda, è venuto l'altra volta al baretto, no, ti assicuro che passa.
E che si è preso?
Campari e Prosecco.
Quindi i gusti sono più o meno come i nostri, diciamo. E da questa battuta allora è nata l'idea di fare Personal Jesus, e quindi niente, questo
è stata quanto. Acclamata, è stata odiata?
Guarda, questa è stata proprio tanto apprezzata. Bene. Tant'è che c'è anche su Wikipedia, c'è proprio la pagina del pezzo Personal Jesus, la voce del pezzo, dove insieme veniamo nominati, insieme a Johnny Cash e a Rihanna. Quindi tra le varie
grande,
quindi, una bella,
fantastico,
una bella cosa.
E facciamo un passettino avanti. Dopo questo primo disco veniamo al secondo disco, che si intitola Psychorama. E la scena psycho non vi ha abbandonati affatto.
No, proprio con questo secondo disco abbiamo completamente abbracciato le atmosfere dark, tant'è che addirittura il primo master del disco suonava quasi come un disco dei Queens of the Stone Age.
Addirittura.
Sì, eravamo i Stoner Billy quasi. Dopo abbiamo un po' ammorbidito il sound. E niente, con questo secondo disco abbiamo un po' voluto già da lì distaccarci, cioè no, più che distaccarci, come si dice?
Prendere un'altra strada, nel senso metterci in discussione fondamentalmente.
Apriamo Wikipedia, vediamo.
No, perché ecco, metterci in discussione è il termine più giusto, perché ogni disco ha una storia secondo me a sé, che poi è fatta di ascolti, ognuno di noi nel frattempo ascolta anche altra roba.
Certo.
E quindi porta, poi quando si va in saletta ognuno porta, esatto, continuo. Quindi quella penso che secondo me ogni disco nostro sarà diverso, che per certi versi è una cosa bella, per certi altri può essere anche un limite.
Che poi voglio dire, il videoclip di questo singolo, che poi è la title track del disco Psychorama, il video, che è molto bello, molto carino, e di certo mette le mani avanti subito, non parla di praterie verdi, di bambini che inseguono gli aquiloni e di fiorellini colorati, insomma. ci sono scene abbastanza lucubre barra divertenti.
Esatto, perché il nostro cavallo di battaglia è proprio il fatto di non prenderci mai troppo sul serio, scherzare, ironizzare un po' su tutto.
Sulla morte, pure infatti nel Psychorama, l'immagine diciamo che c'è all'interno del disco, noi dentro le bar, è proprio quello, per prendersi un po' in giro.
E le bar dove le avete prese?
Le bar siamo andati.
Questa è una storia un po' divertente.
Quindi la vuoi dire tu la storia divertente?
Guarda, aspettavo la domanda delle bar. Io.
Niente, siamo andati a fare quella foto proprio a un'agenzia di pompe funebri di Loreto Plutino.
Contro ogni sfiga.
Proprio. Esatto. E il ragazzo proprietario dell'agenzia ci aveva già fatto trovare le tre bar posizionate al centro della stanza.
E che senso?
No, perché noi siamo arrivati, cioè, credendo, vabbè, prenderemo una bara, poi con Photoshop attacchiamo tutto. Invece, quando siamo arrivati, lui ci aveva messo già queste bare lì con i lumini. E noi ci ha fatto pure un certo effetto. Ho fatto, oh, ma cazzo, qua si possono dire le parolacce?
Ma assolutamente l'hai già detto.
E quindi ci siamo un po' spaventati.
Abbiamo fatto il primo collaudo.
Possiamo dire
che si sta comodi.
Si sta comodi. Che effetto fa?
È come stare in un letto.
Sapete che nessuno può raccontare.
Oddio, no. Sicuramente qualcuno l'avrà fatto.
Vabbè, un bellissimo video che troviamo sicuramente su YouTube, Psychorama. Io direi di premere play e di andarcela ad ascoltare. Far from here, 'cause the war's gone. Mad by now, I want to leave from this world of ideas, all the bad news is there than here. They only want money. Well, my blue. What the rest does me? All in my this violence. They want all this. But when they will finish, e questa era Psychorama con noi 59ers.
Oh yeah.
Sempre qui a Tutti i Topi Vogliono Ballare. E adesso cari Tonino e cari Gino, detto anche Franco.
Sì, per gli amici.
O Bruno.
Sì.
La domanda di rito che noi facciamo a tutti gli ospiti, siamo proprio noiosi, vogliamo collezionare tante risposte che, ahimè, sembrano essere sempre uguali.
Okay.
La scena discografica di oggi, i 59ers, come la vivono?
Aspetta, che se c'hai un'altra domanda o se passiamo a quella, la successiva, diciamo.
Ma io direi anche di sviluppare un tema.
Oddio, allora è meglio che parla Torino, perché se ne so io, poi facciamo
è
mattina.
È finita.
E allora vediamo.
Beh, è un periodo veramente difficile.
Vabbè,
soprattutto
è un periodo difficile per tutto, Paolo, nel senso, cioè, parliamoci chiaramente. Per la discografia, secondo me, il periodo difficile è iniziato un po' prima, perché secondo me già da almeno dai primi anni del 2000 che ci sono dei problemi seri con la discografia, diciamo.
Certo.
E purtroppo ancora non si dice, nel senso, c'è questa opportunità della rete, che secondo me però le etichette, ma ti parlo di etichette, non tanto la cosa che mi sorprende è che non tanto le etichette indipendenti, ma nemmeno le major vedo riescono ancora a capire bene come utilizzare, perché poi è veramente un mondo completamente da esplorare.
Beh, tra l'altro, in uno di questi fantastici documentari di qualche rete digitale ci posizionava in 30° posto al mondo per utilizzo della rete, insomma.
Vabbè,
non è che siamo ancora, quindi non mi stupisce. Beh, insomma, i dischi non si comprano più, i concerti sono sempre meno frequenti e meno accessibili. Voi in realtà venite anche da esperienze estere con, sì, le prime produzioni.
Sì, esperienze estere, sono 2 anni di fila che usciamo dall'Italia, andiamo in Inghilterra, ma
esatto.
È stato, cioè, per quanto sia anche facile andare a suonare fuori, non è un qualcosa di assurdo e difficile, basta avere molta buona volontà ed impegnarsi e ci si riesce. Però non è un qualcosa che cambia la vita.
Nel senso, guarda, cambia più a livello, nel senso proprio di esperienza,
certo,
personale,
certo.
Perché ti metti, comunque ti confronti con un altro pubblico, un'altra realtà. Poi l'Inghilterra, diciamo, è l'Inghilterra, nel senso, per quanto riguarda la musica. Cioè, quindi ha un suo peso, quindi ti scontri con gente che ha, a livello di cultura musicale, mi dispiace pure un po' dirlo, ma forse stanno un po' più avanti a
esatto,
noi.
Quindi
confrontarsi ti aiuta poi, ti aiuta tanto anche per il discorso proprio poi del suonare in Italia, perché ti fa capire anche delle cose che poi puoi sfruttare qui.
Naturale.
Però ecco, non, naturale. Ecco, vedere, perché molte volte quando uno dopo va all'estero tutti possono pensare che, come, insomma, partire per cercare fortuna. No, non lo vedo così, insomma, non la vedo così. La vedo come invece una crescita che poi puoi sfruttare sia nel tuo paese che in altri paesi. È sempre un'esperienza.
Dovendo scegliere? Se voi aveste la possibilità di scegliere dove fare la vita dei 59ers, dove dare vita ai 59ers.
Oddio, io personalmente direi gli Stati Uniti.
Eccolo là.
Però, dopo ognuno ha le sue cose,
certo.
Perché uno può dire pure in Brasile, che c'è il mare che non...
L'Italia non è un posto dove va tutto... dove tutto non va benissimo, diciamo.
Però c'è una cosa buona, che secondo me siamo un paese molto ospitale, rimaniamo un paese molto ospitale.
E si mangia benissimo,
ci sono dei gran bei posti.
Ragazzi, facciamo un salto e veniamo ad oggi, che sono tempi duri, dunque io ho pensato che il titolo di questo nuovo disco dei 59ers prende spunto da questo, perché poi appunto si intitola Hard Times.
Esattamente.
Viva.
Sì, è proprio un disco che noi abbiamo concepito con l'idea di abbiamo voluto fare un disco che potesse allietare il periodo che ci sta circondando.
Allietare, quindi non è una denuncia, non è un lamentarsi, ma è una consolazione?
E tutte e due, capito? Nel senso di prendere, perché se no si diventa solo vittime, invece almeno... nel senso bisogna comunque anche riderci su, insomma, ogni tanto incazzarsi e andare avanti pure.
Che poi io, guardando il disco, non so quanti di voi, quanti vi hanno fatto questo appunto, se è fatto apposta o meno, le Hot Wheels, o sbaglio, la grafica del disco richiama molto le Hot Wheels.
Oddio,
le perché... macchinine.
Ok,
è vero o no?
Oddio, il fatto che la fiamma, proprio il logo nostro, che avendo una fiamma già è di per sé...
È bellissimo, è molto bello. Tra l'altro è un'altra produzione abruzzese, Psychorama, veniva dalla 12 Records di Tocco da Casauria, sì. Qui, e salutiamo tra l'altro Francesco.
Ciao.
Questo qui viene fuori da Ultrasonic Studio di Pescara,
sì.
E i primi riscontri di questo disco...
Ma direi...
Come sono cambiati i 59ers con questo disco? C'è qualcosa di nuovo? C'è una rivoluzione?
Oddio, sì. Forse siamo ingrassati di qualche chilo, però ci siamo promessi, insomma, per l'estate di rimetterci in forma. Quella è la prima cosa che abbiamo notato.
Questo è un disco bello. Abbiamo voluto fare il disco bello con le canzoni belle. Però, a parte gli scherzi, abbiamo voluto fare un disco pieno di canzoni suonate nella maniera come ci piacevano di più, senza starci troppo a riflettere su cercare di trovare qualche stratagemma strano, assurdo. Cioè,
no, perché la verità è che ogni volta, cioè, che noi, siccome quando ci mettiamo in saletta, spesso ogni tanto ci parte pure una cosa che può sembrare un po' mainstream, un po' commerciale.
Certo,
e che noi
inciso.
Capito? E allora facciamo ma, e ci mettiamo, sì, lì, no, allora ci mettiamo lì proprio noi a cambiarla, proprio per evitare, cioè, per rovinarla. Capito? Se abbiamo, sì, sempre questa cosa, mo la roviniamo, perché non
è,
va
troppo
bene.
Bella.
È troppo bella, roviniamola. Su questo no, non abbiamo fatto questo lavoro. Beh, abbiamo tenuto tutto com'era.
Addirittura c'è una la maggior parte delle canzoni sono in tonalità maggiori.
Che
proprio, che è una cosa, che...
andiamo via dalle scene dark,
sì,
no?
Sì, sì.
Che poi, tra l'altro, in questi tempi duri la gente sta fuori di testa. These crazy guys from that crazy club, giusto?
Oh yeah.
Mamma, che sciogli lingua,
sì,
ragazzi.
Sì, sì.
E chi è? Chi sono i veri pazzi?
Dunque, questa canzone Crazy Guys from the Crazy, that crazy,
ecco,
club, mi intreccio anch'io. Dunque, è una canzone che è nata, il riff stesso è nato all'interno di questo locale dove siamo andati a suonare all'inaugurazione del 2010,
credo,
fine.
Oddio, forse
era 2009. Dicembre.
Sì. 2000.
La prima volta nel 2009, sì. Questo locale che si chiamava Stile Mio, adesso non c'è più perché l'abbiamo fatto chiudere noi per colpa delle denunce. Dunque, questo locale era stato aperto da dei ragazzi di Brescia,
un collettivo,
un circolo culturale Stile Mio. E questa canzone parla proprio di loro e di quello che succedeva all'interno di questo locale, perché è uno dei posti più assurdi dove abbiamo
suonato. È uno dei posti, penso, suonare. Pure più belli dove suonare, insomma,
sì,
per un
questo
rock,
genere,
penso,
di musica.
Esatto.
Sì.
Guarda, secondo me non è, nel senso, un posto bello dove suonare a prescindere. E il taglio che gli hanno dato è più ovviamente mirato su questo genere qua, diciamo,
certo,
garage, punk, rockabilly, psychobilly. Però è bello, un posto bello dove suonare, secondo me.
Fantastico, noi li salutiamo i ragazzi.
Ciao!
Li salutiamo i ragazzi di Stile Mio, Paolo Tresoldi,
oh yeah,
che conosco personalmente. E ragazzi, io vorrei tornare su YouTube e cliccare su questo fantastico video che racconta anche con le immagini quello che accade in,
esatto,
questo mondo firmato Stile Mio. E questo video è bellissimo, complimenti. C'è questi personaggi completamente fuori di testa che rappresentano appieno il mondo che vi circonda.
Sì.
E voi che continuate a suonare.
Che poi, tra l'altro, ci tengo a precisare che sono persone e non personaggi.
E sono persone e non personaggi.
Che è ben dire, non sono attori, sono persone che sono così e hanno fatto quello che fanno sempre. Che normalmente
fanno.
Vanno vestiti come normalmente vanno vestiti.
È straordinario, andatelo a vedere e sciogli lingua. Crazy Guys
from the crazy club.
Ah, grandissimo. Un titolo più facile, no, che ne so. Giorni di primavera, qualcosa del genere. L'ultima domanda prima di salutarci: avete mai provato a scrivere in italiano?
No, abbiamo lasciato fare questa ardua impresa al cantante dei Bomb Machine, Jack Cortese, che compare nel, appunto, nel disco Psychorama con la canzone L'ultima notte. E proprio perché noi no, siamo talmente impediti nel, a parlare italiano, e che abbiamo, facciamo finta di cantare in inglese, ma in realtà non sappiamo
abbiamo difficoltà con qualsiasi lingua.
Quando andiamo in Inghilterra cantiamo in italiano, appunto, per non fare le brutte figure.
Ottimo, ottimo, scelta meravigliosa. Allora, esatto, ragazzi, siamo arrivati alla fine, noi ci andiamo ad ascoltare questo singolo. Vi rimandiamo a tutti quanti di andare a vedere questo video su YouTube. E con noi Gino, anche detto Franco, anche detto Lino, Bruno, allora sempre, Bruno anche sempre, Gino, Tonino, e un saluto anche a Nick, a che Nick, manca, ciao, Nick. Un saluto ai 59ers, grazie di cuore per essere stati qui a Tutti i Topi Vogliono Ballare. Ciao, grazie.
Ciao, ciao, grazie, grazie a voi.
E questa, Giulio, era Preparati, Preparati, sì, sì, This Crazy Guys from the Crazy Club. E vai!
Ci ho stappato la bottiglia.
E mentre eri malaticcio, ti è piaciuta la mia conversazione con Gino e Tonino? Sono stato
ormai male. Puoi andare da solo.
Da solo, grazie ragazzi, grazie ai 59ers per essere stati ospiti qui a Tutti i Topi Vogliono Ballare. E noi apriamo le mercantilizie telefoniche. Andiamo. Facciamo un viaggio dall'America dei 59ers, trasferiamoci alla capitale,
a Roma,
dove Giulio spolverava i sedili del Folk Studio aspettando De Gregori, Venditti e De André
e compagnia bella.
E intanto ci ascoltiamo cosa da dire su questo grande progetto. Andrea Tarquini, benvenuto Andrea.
Grazie, benvenuti a voi.
Allora Andrea, e intanto il sole si nasconde. Questo è un nuovo singolo tratto da un disco che è un tributo a un grande della canzone italiana e romana.
Esatto, è un tributo a Stefano Rosso, che è un cantautore che insomma divenne famosissimo per quella sua canzone sullo Spinello.
Certo.
Però poi ne scrisse molte altre, alcune delle quali veramente strepitose, e che però non hanno avuto all'epoca magari il riconoscimento che meritavano, e questo è uno dei motivi che ci ha spinto a fare questo disco, oltre al fatto che io sono stato il suo chitarrista e amico per diversi anni, e quindi insomma questa qui è stata un po' la molla, no? Che ci ha portato a fare questo lavoro.
Ma tu eri giovanissimo, no? Ventenne, eri e suonavi con lui.
Poco più di vent'anni avevo, per cui adesso ne ho una quarantina e insomma, il tempo passa per tutti.
Ah, sicuramente sì. In questo disco non ci sono quindi solamente le canzoni più importanti di Stefano Rosso, ma anche quelli che erano rimaste un po' più nascoste.
Sì, guarda, ti dico addirittura, il criterio di scelta è stato proprio questo, nel senso che, vabbè, tanto per cominciare non è mai facile scegliere.
Ah, sicuramente sì.
No, anche perché sono tutti brani che io, con i quali ero molto molto legato, no? E quindi la scelta non è mai semplice, però diciamo che in tutto questo, invece di privilegiare quella linea, se vuoi appunto scherzosa, strafottente, un po' fricchettone di contestazione tipica di Stefano, a un certo punto siamo andati a scegliere dei brani che ci veramente potessero restituirci l'idea di un cantautore di grande peso compositivo, di grande spessore, e che è una cosa che molti non sanno.
Certo.
Lui ha scrisse anche delle canzoni molto più veramente insomma grosse, importanti, ecco.
Impegnative.
Era una cosa che ci premeva di più sottolineare.
Certo.
Poi in realtà poi diciamo la linea quella più scherzosa poi in realtà c'è nel disco, non è che sia scomparsa.
Certo. Qui si parla, ecco, nel comunicato stampa leggo, faranno rivivere le storie della Trastevere anni 70, perché poi per chi conosce Roma, Trastevere è Roma, e a Trastevere non c'è solo lo scherzo, non c'è solo il sorriso, ma ci sono tante tante storie anche umane, no?
Sì, diciamo che vabbè, quello è una formula che usa il comunicato per più che storie sono appunto le storie di Stefano Rosso, queste che sono Trastevere, ma poi non solo Trastevere, perché poi Stefano andò a vivere ad Ostia, insomma, poi a Bracciano, quindi insomma, come dire, sono storie di uno nato a Trastevere, ecco, che è più corretto così.
Certo.
Sì, no, ecco, Trastevere era un mondo particolare, che se noi dovessimo dire, come dire, il perché Stefano Rosso è importante nella nostra storia musicale, è che appunto lui veniva da questo quartiere che era un, come dire, una specie di paesino, no? Veramente una specie di borgo, che quindi appunto con tutte le sue teorie, i suoi tornelli, i suoi personaggi, no?
Certo.
Poi a un certo punto in questo posto, per incanto, arrivano veramente gli americani, cioè alcuni americani, per la verità, già c'erano da prima, perché alcuni erano rimasti dal dopoguerra. Infatti, come dire, il fatto che il Folk Studio fosse stato fondato a Trastevere è una testimonianza del fatto che chi lo fondò in qualche modo era reduce da una serie infinita di multe fatte dalla polizia, perché si ritrovavano in un bar a suonare, ed era un misto tra italiani e americani, e, insomma, parliamo appunto del dopoguerra. E, secondo anni 50, nei primissimi anni 60, e a un certo punto questi, proprio per via di queste multe, decisero di invece dire vabbè, ma allora apriamo un posto dove possiamo fare la nostra musica, e questo posto piano piano divenne celebre, e gente come Stefano Rosso andava lì la domenica e scriveva canzoni durante la settimana proprio per poterle presentare lì, cioè, la domenica. Quindi, come dire, Stefano racconta meglio di chiunque altro questa trasformazione di questo borgo da un posto antico e conservatore in qualche modo, in un posto dove nuove culture arrivano a contaminare e anche a scontrarsi con la realtà che trovano, no? Quindi la Beat Generation, le droghe, la liberazione, i movimenti di liberazione della donna, cioè tutte queste cose che sono passate nel nostro paese, alcune buone, altre meno buone, ma che comunque lì hanno avuto questa esplosione. In piazza Santa Maria in Trastevere ci si incontrava perché era un posto speciale, ecco.
E intanto il sole si nasconde, vede anche la partecipazione di Luigi Grechi, no?
Eh sì, un altro dei testimoni di quell'epoca e di quel mondo legato a Trastevere e al Folk Studio è proprio Luigi Grechi De Gregori, cioè il fratello maggiore di Francesco, che addirittura prima di Francesco frequentava il Folk Studio. Mm-hmm. E infatti l'amicizia, la frequentazione con Stefano Rosso è una cosa antica tra lui e Stefano. E tra l'altro devo dire che appunto Luigi è stato uno dei primi motori in assoluto a stimolarmi, a convincermi a fare questo disco. Mi diceva: ma insomma, tu suoni bene, sei bravo, canti bene, eccetera, suonavi con Stefano Rosso, chi meglio di te può interpretare questo materiale? Fallo prima che qualcun altro lo faccia magari male. Quindi queste erano le sue, anzi a un certo punto mi disse: se non lo fai tu lo farò io.
Bene, quindi, Andrea,
e così è nato il progetto.
Perfetto, purtroppo qui lo spazio non è molto lungo, ma magari avremo opportunità di parlarne con più tranquillità. Noi ti ringraziamo di essere stato con noi e ci andiamo ad ascoltare il singolo e intanto il sole si nasconde. Grazie Andrea.
Grazie a voi, buon ascolto.
Chi vive di malinconia si muore di felicità, e la speranza fugge via. Che cosa resta? Chi lo sa? Restiamo noi con gli occhi stanchi, vent'anni appena è già così, cadere sempre a mani avanti, questo pensavo in un tassì. E intanto il sole si nasconde, scavalca tutta la città, prepara un'altra fregatura che poi domani passerà, e io che insisto coi bicchieri cercando le complicità, e do la colpa ai dispiaceri, o che è il mio viso che non va.
Vi ho chiesto tante volte scusa, nei bar, in casa o sulla via, bussato ad ogni porta chiusa, ma credo fu vigliaccheria.
E ho fatto finta d'esser vivo, dicendo sempre solo sì, partendo sempre ad ogni arrivo. Questo pensavo in un tassì.
E intanto il sole si nasconde, scavalca tutta la città,
prepara un'altra fregatura che poi domani passerà,
e io che insisto coi bicchieri cercandone complicità,
e do la colpa ai dispiaceri, o che è il mio viso che non va.
Tanto il sole si nasconde, scavalca tutta la città,
e dietro una multinazionale, fa l'occhiolino e se ne va. Fa l'occhiolino e se ne va. Fa l'occhiolino e se ne va.
E intanto il sole si nasconde. Grande la musica di Stefano Rosso. Te lo ricordi,
me lo
giusto?
Ricordo,
Stefano
sì.
Rosso.
Me lo
i nostri sì. amici se lo ricorderanno.
Ma
Stefano
sicuramente
Rosso.
Sì, perché è stato un grande, guarda. Veramente è stato un grande. A me piaceva tantissimo.
E allora grazie ad Andrea per questo lavoro che rispolvera. Ci piace questo termine.
Rispolvera.
La magia del cantautorato firmato Stefano Rosso. E noi siamo arrivati alla fine.
Eh sì.
Hai cliccato mi piace sulla pagina
ma
Facebook.
Sempre. Io clicco 10 volte al giorno per una settimana.
Cliccate sulla pagina Facebook di Tutti i Topi Vogliono Ballare
e scrivete quanto è bello Paolo Tocco.
Tantissimo le rarità di Fernando Fratarcangeli, copiose e assolutamente introvabili. Dai suoi scaffali tiriamo fuori un vinile e ci spiegherà anche il perché. Il grande, mitico Lucio Battisti. Noi Giulio ci sentiamo e ci vediamo la settimana prossima.
Ciao 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 ciao. E ascoltate Fernando, ascoltatelo attentamente. Ciao.
Ciao.
Lucio Battisti non ha bisogno certamente di presentazioni. Tutti lo conosciamo. Tante sono le rarità di estere di Lucio Battisti. Per quanto riguarda invece rarità italiane ce ne sono pochissime, perché è rarità quando un disco non è venduto, è stato censurato, è ritirato dal mercato. Invece Battisti, come sappiamo, dal terzo disco, cioè da Balla Linda, ha avuto un'escalation di successo, quindi i suoi dischi vennero stampati proprio a migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di copie. Quindi quello che resta in Italia di raro sono i suoi primi 2,45 giri, Per una lira e Luisa Rossi. Quella che vi facciamo ascoltare oggi è la prima versione di Per una lira, che non è la stessa che avete trovato nelle compilation, che ce ne sono veramente a centinaia e centinaia di lui, ma la prima versione mai più riproposta di Per una lira, che era soltanto la versione del 45 giri del noto nostro grande compositore, che uscì nel luglio del 66 e poi sparì, perché il disco venne stampato soltanto in 1000 copie, di cui soltanto 300 vendute circa, il resto portato al macero per riutilizzo poi del vinile per altre produzioni. Quindi quella che vi facciamo ascoltare è la primissima vera incisione di Lucio Battisti e si chiama Per una lira.
Tutti i sogni miei, per una lira ci metto sopra pure lei, è un affare sai, basta ricordare di non amare, di non amare. Amico caro, se c'è qualcosa che non va, se ho chiesto troppo, tu dammi pure la metà. Tu sei.